Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn.
La voce di Joaquin Guzmán lo era il 61enne, noto ai più come El Chapo, il piccoletto. È un estratto dall'intervista concessa un paio di anni fa in esclusiva alla rivista Rolling Stone. A intervistarlo nel suo covo l'attore statunitense Sean Penn. L'abbiamo sentito chiamare Sean Penn. Con lui c'era anche l'amante di El Chapo, il piccoletto, un'intervista che ha fra l'altro portato proprio all'arresto di questo uomo. Sì, perché El Chapo in quel momento, un paio d'anni fa, era considerato il più potente e ricco narcotrafficante al mondo, un patrimonio stimato in 14 miliardi di dollari. Sono calcoli difficili, ma danno un'idea. Ebbene, un paio di giorni fa si è aperto a New York, una New York blindatissima, il processo a suo carico. Ne parliamo perché la vicenda di El Chapo non ha soltanto un risvolto giudiziario, ma è solo uno dei risvolti, quello giudiziario. Ce ne sono anche di tipo culturale, di costume in questa storia e questo personaggio. Vero Fabrizio Lo Russo? Benvenuto alla Rete 2.
Grazie, grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a te, grazie per la chiamata. Sì, sicuramente esistono tantissimi risvolti, no? Diciamo brevemente, il Chapo Guzmán è un ex contadino dello stato del Sinaloa, che è uno stato del centro-nord del Messico, che è uno dei centri di produzione del papavero da oppio. Storicamente, già dagli anni 20, gli anni 30, gli anni 40 del secolo scorso, e anche di marijuana. E intorno alla città di Badiraguato, nella zona di Culiacán, che è anche la capitale, ma in realtà sulle montagne di questo stato del Messico, si sono formati decine di coltivatori che poi sono diventati trafficanti già di droga elaborata, eroina, morfina, eccetera, che deriva dall'oppio, no? E quindi, a parte i risvolti giudiziari, i risvolti culturali, è che il Sinaloa, anche come il Guerrero e altri stati del Messico, del nord, per esempio, il Triangolo Dorato, tutta questa zona con Durango, Chihuahua, eccetera, sono zone in cui culturalmente, la droga, come la possiamo chiamare, ma appunto le varie sostanze psicotropiche, ma soprattutto marijuana, papavero da oppio, sono parte delle coltivazioni, della cultura e sostituiscono, sono fonti di lavoro, di ricchezza, e sostituiscono le coltivazioni, diciamo così, legali.
E a questo proposito, Fabrizio, noi siamo colleghi, sei un giornalista freelance, da anni ti occupi delle questioni messicane, ma non solo, scrivi libri, saggi, sei anche un ricercatore universitario, adesso all'Università Iberoamericana di León, in Messico, appunto. Allora, dicevamo, questo El Chapo, è totalmente inserito in questa cultura, in questo territorio, la sua storia. E in un certo senso si è inserito così bene che da una parte della popolazione, questo è il riflesso che noi abbiamo in Occidente, è, come si può dire, osannato, è diventato una figura popolare, una specie quasi di Zorro, un eroe buono, pop.
Sì, cioè già dagli inizi tutti i trafficanti che stavano in quella zona hanno vissuto tutta una mitologia, no? A partire già dagli anni Ottanta in Colombia con Pablo Escobar, eccetera, come questa mitologia del benefattore del popolo. In realtà esistono delle verità, sicuramente esistono dei finanziamenti, dei soldi che questi trafficanti, per esempio nella regione del Sinaloa, hanno sicuramente dato alla gente, costruiscono alcune infrastrutture, delle strade che poi servono anche a loro in realtà per trafficare e
Certo.
non solo per essere benefattori del popolo. E però questo è testimonianza di un tipo di organizzazione criminale ben radicata sul territorio, in cui esiste un certo consenso sociale, no? E quindi in quella zona è dove loro si nascondono e si sono nascosti in tutti questi anni da latitanti, in cui un altro capo dell'organizzazione criminale di Sinaloa si nasconde ora, che è il Mayo Zambada, no? un altro grande capo. Il Chapo Guzman si è sempre nascosto in quella zona perché esiste un consenso sociale, esistono fonti appunto di lavoro e può gestire da lì tutte le reti.
E il Chapo però è stato, intorno... Fabrizio, il Chapo, scusami se interrompo, il Chapo però è stato arrestato e adesso sta subendo il processo e a proposito citavi Escobar, ebbene Netflix ha pubblicato una serie sulla vita di questo narcotrafficante, sentiamo giusto un estratto.
Señor presidente, no vamos a acabar con el narcotráfico. Lo que queremos es controlarlo. ¿Cómo? Nuestra opción es que trabajemos junto al pez más grande, el que pueda comerse a los más débiles.
¿Con cuál pez grande sugiere que trabajemos?
El Chapo.
Joaquín. Allora ovviamente sonorizzazione così hollywoodiana, cinematografica, storie di eroina, metanfetamina, traffico, flotte di sottomarini, aerei, camion e navi, però appunto è diventato un fenomeno di costume e allo stesso tempo fa paura. Sean Penn ha ammesso questa paura adesso, ha paura delle ritorsioni. Qual è il potere nell'immaginario e nella realtà di personaggi del genere?
Sì, infatti l'attore Sean Penn insieme a Kate del Castillo hanno visitato il Chapo dopo la sua seconda fuga di prigione e poi è preceduto l'arresto un paio di mesi dopo, no? Quindi si dice che addirittura loro, i due attori, siano stati in qualche modo responsabili, no? Dell'avvicinamento delle autorità al Chapo. Questa è una versione. Un'altra versione dice che invece le autorità conoscevano bene dove lui si trovava, è stato passato anche un filtro dell'esercito per arrivare a fare quell'intervista, quindi l'esercito ha controllato i due attori che si dirigevano poi sulle montagne verso la zona del Chapo, quindi c'è molta ambiguità. Però sicuramente sono diventati negli ultimi 10 anni, già a partire dalle serie locali, colombiane e messicane, poi dalle serie TV internazionali, no? Quelle di Netflix in primis, Narcos, Il Chapo, eccetera, Il Signor dello Cielo, su Amado Carrillofuentes, un altro trafficante famoso degli anni 80 e 90, sicuramente generano un immaginario molto particolare. Anche nel processo esiste questa lotta, se vogliamo vederla così, tra questi due immaginari. Una è quello dell'accusa, gli Stati Uniti, la DEA, per esempio l'agenzia antidroga, si dice lui è il gran capo dei capi, è onnipotente, è un capo globale, ricercato, il nemico numero uno degli Stati Uniti, quasi appunto un semidio. Invece la difesa, che poi è un po' l'umanizzazione del personaggio, la difesa del Chapo, ha detto che lui era un semplice, diciamo così, subordinato a un altro che sarebbe il capo, che è il Mayo Zambada, è un personaggio di secondo piano nel cartello. E poi si presentano per esempio sempre la moglie in udienza, le occhiate del Chapo alla moglie, eventuali messaggi che le manda, per umanizzare il personaggio, per renderlo un pochino più vicino appunto a quell'idea che abbiamo del benefattore, del buon marito, del padre di famiglia, eccetera. Quindi c'è questa lotta tra due personaggi che forse sono in parte mischiati poi nella realtà, no? Il capo violento narcotrafficante e d'altra parte il capo famiglia o comunque il marito.
Fabrizio Lorusso, in ultima battuta, dato che vivi in Messico, adesso il processo si svolge a New York, cosa dire dell'opinione pubblica in Messico? È schierata?
Sì, sicuramente si segue molto da vicino tutte le vicende del Chapo, già dagli anni 90 fino ad oggi, con la fuga, eccetera. Di fatto la stessa Kate del Castillo, l'attrice, era diventata abbastanza conosciuta con dei tweet in cui diceva, sosteneva in qualche modo il lavoro del Chapo di fronte al governo, denunciando la corruzione del governo. L'udienza del Chapo è iniziata proprio così, hanno denunciato la corruzione del governo statunitense e americano di fronte al problema, un po' all'ipocrisia della guerra alle droghe, e denunciando però un altro capo, appunto il Mayo Zambada, no? Come numero uno. E quindi in questo senso anche in Messico c'è stato un po' di dibattito al riguardo, no? Da che parte stare. Chiaramente stiamo parlando di un criminale, quindi è difficile prendere posizione a favore del Chapo, però genera sicuramente tutta una serie di simpatie, diciamo soprattutto nei suoi territori, dove c'è un radicamento allo stile mafioso, potremmo dire, ma in generale anche a livello mediatico. Tant'è che alcune persone della giuria popolare hanno addirittura dichiarato che sono dei piccoli fan del Chapo, che lo conoscono per la serie Narcos, per la serie del Chapo, per la televisione, e che in qualche modo no, vedono, con, non dico con simpatia, non hanno detto questo, però hanno detto comunque sono dei piccoli fan, no, che conoscono il Chapo dalla televisione, per cui già parlano con un mito, no, con la persona che sta di fronte a loro nell'udienza, per esempio.
Grazie Fabrizio Lo Russo. Beh, credo che ci risentiremo perché ci sarà una sentenza e di sicuro il narcotraffico non è un fenomeno che finisce qui. Grazie, buona continuazione.
Sì, grazie, grazie mille.